Allora, buonasera a tutti, sono le ore 17:11, diamo inizio all'ufficio di presidenza convocato come commissione consigliare, quindi procedo con l'appello. Per il Partito Democratico, Bona Rodolfo, presente. Fare Nuova la Città, Manfredini, presente. Forza Italia, Berlusconi, Precremona, Giovetti, presente. Obiettivo Cremona con Perri, verrà Sozzi, che però in questo momento risulta assente. Lega Nord, Fanti Alessandro. Nuovo Centrodestra, Fasani, presente. Sinistra per Cremona, Bonali, presente. Movimento 5 Stelle, Lanfredi, presente. Gruppo Misto, componente di maggioranza, Fiamma, presente. E componente di minoranza, Zanardi, presente. Quindi abbiamo il numero legale, possiamo cominciare. Espressione di parere in ordine alla proposta di deliberazione avente oggetto approvazione del documento unico di programmazione 2016-2019. Quindi c'è qui l'assessore Manzi, do la parola a lui e poi successivamente al segretario.
Buonasera, cercherò di così illustrarvi brevemente il documento unico di programmazione, DUP, così nelle sue linee guida generali, poi eventualmente se volete entriamo nel merito magari di alcuni capitoli o di alcuni ambiti che sono descritti nel DUP. Avete ricevuto il DUP, è un documento di 300 pagine, quindi un bel documento anche sostanzioso, anche da leggere. Ricordo che il DUP dalle normative è un documento che prevede la sua presentazione e approvazione entro il 31 luglio di ogni anno e poi un possibile con dei documenti di integrazione entro il 15 di novembre. Quest'anno, essendo il primo anno dell'applicazione, ci sono state concesse delle proroghe, quindi il DUP è stato presentato e approvato in giunta entro il mese di dicembre e entro il mese di febbraio potrebbero essere presentate poi entro il 15 di febbraio delle note integrative. Essendo poi a ridosso noi siamo molto a ridosso del bilancio di previsione 2016 e quindi queste note integrative verranno di fatto poi accomunate al bilancio di previsione. Comunque siamo in una fase adesso di verifica. Allora, innanzitutto che cos'è il DUP? Allora, il DUP è un documento di strategia, quindi di strategia dell'ente. Questo documento prende spunto per descrivere l'implementazione delle strategie dell'ente, prende spunto dal documento di programmazione del sindaco e poi sviluppa tutte le linee strategiche che lì sono contenute in un modo abbastanza articolato. Ecco, io poi nel documento abbiamo provato a schematizzare questa articolazione perché è abbastanza complessa. Comunque il DUP è formato da due sezioni, una sezione strategica e una sezione operativa. Allora, la sezione strategica prende in considerazione e descrive le strategie che coprono l'arco dell'amministrazione, mentre la sezione operativa è pari a quella, copre un periodo che è pari a quello del bilancio di previsione. La parte strategica, quindi, come dicevo, sviluppa e poi concretizza le linee programmatiche con un orizzonte temporale che è pari al per mandato amministrativo, quindi prende in considerazione fino al 2019, e i principali ambiti che descrive sono innanzitutto parte con un'analisi delle condizioni esterne. Cosa significa? Significa che considera tutto il contesto economico nazionale, gli indirizzi e regionale, gli indirizzi di programmazione comunitari, nazionali e regionali e poi le prospettive socio-economiche del territorio dell'ente. Quindi nelle prime pagine, nelle prime capitoli trovate molti dati che sono ripresi dall'annuario statistico. E come seconda parte ci sono le analisi delle condizioni interne, e cioè un'evoluzione, descrive l'evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, dando evidenza anche di alcuni indicatori che poi sono gli stessi indicatori che erano stati riportati anche nel documento di documento consuntivo di chiusura del bilancio 2014, da un quadro riassuntivo delle risorse umane disponibili, quindi delle persone disponibili nell'ambito dell'ente, dell'organizzazione, della modalità di erogazione dei servizi e anche una situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati. La parte operativa contiene la programmazione operativa dell'ente, quindi partendo dalla parte strategica, poi vediamo un po' come è composta la parte strategica, la parte operativa sviluppa, prendendo a riferimento la parte strategica, e in questa è sostanzialmente formata da due parti. In una parte sono illustrati per ogni singola missione i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Cioè, sapete che la nuova contabilità armonizzata ragiona per missione e programmi. Le missioni sono un contesto, un ambito predefinito dal regolamento, dal TUEL, quindi sono predefinito, sono predefinite queste missioni, e la parte operativa appunto del DUC, partendo da queste missioni, deve sviluppare gli indirizzi, prendendo a riferimento gli indirizzi strategici, sviluppa gli obiettivi strategici, quindi poi lo vediamo in un disegno, in uno schema. Quindi la missione definisce degli obiettivi strategici, si definiscono dei programmi, quindi la missione e gli obiettivi strategici vengono, l'ente nel DUP operativo descrive come questi obiettivi strategici possono essere realizzati attraverso i programmi, e ogni programma poi ha degli obiettivi operativi, quindi è abbastanza articolata la cosa. Da questi obiettivi operativi poi in un altro documento discenderanno poi invece i cosiddetti PEG, che sono gli obiettivi esecutivi. Quindi il DUP, la sezione operativa, descrive per ogni missione, descrive i programmi e nell'ambito dei programmi gli obiettivi che si intendono realizzare. Quindi i programmi sono poi descritti come pluriennali, e poi invece gli obiettivi operativi invece sono annuali. Ecco, se vogliamo, cioè, non so se avete visto i due schemi, i tre schemi che sono allegati al DUP. Abbiamo come forma di riepilogo, abbiamo una piramide, l'abbiamo schematizzata come una piramide, dove in testa alla piramide il primo pezzettino sono gli indirizzi strategici che derivano dalle linee di mandato del sindaco. Sotto agli indirizzi strategici ci sono le missioni, poi quindi che sono le missioni che il regolamento di contabilità ci definisce, e sono 25, sono dall'1 al 20, e poi ci sono dei salti, cioè il 50, il 60, il 99, ecco, quindi comunque sono predefinite queste missioni. Nell'ambito delle missioni ci sono gli obiettivi strategici, che sono le linee di azione, cioè come si intende raggiungere e perseguire l'obiettivo strategico di missione attraverso degli obiettivi, quindi si declinano degli obiettivi strategici, e poi nell'ambito degli obiettivi strategici i programmi. Ecco, gli altri schemi riepilogano e descrivono un po' questi collegamenti che ci sono fra queste entità. Se, ecco, questa è un po' la descrizione macro, se vogliamo, possiamo entrare nel merito e quindi sfogliare il documento unico di programmazione e lì troviamo tutta una serie di capitoli e magari se lo desiderate entriamo nel merito di ognuno, ma proprio per dirvi un po' cosa contiene ogni macro capitolo. Comunque trovate la prima parte, che sono più o meno le prime 60-70 pagine, che sono la parte della sezione strategica, e quindi qui trovate, se lo vogliamo sfogliare, la prima parte è il quadro delle condizioni esterne dell'ente, che appunto riepiloga, riprendendole anche dall'annuario, tutta una serie di informazioni che riguardano il territorio, ma riprende anche delle informazioni che sono di carattere nazionale e regionale. C'è un secondo capitolo che è il quadro delle condizioni interne dell'ente, cioè si fa un'analisi dell'ente, quindi quali sono stati nei precedenti anni gli indicatori di autonomia finanziaria dell'ente, di pressione fiscale, di grado di rigidità del bilancio, dell'incidenza del costo del personale. Quindi sono una serie di indicatori che danno evidenza della situazione dell'ente. C'è una parte che descrive gli investimenti in corso di realizzazione, cioè tutti gli investimenti che sono in corso e l'avanzamento, anche l'avanzamento dal punto di vista economico e quando si prevede che questi investimenti terminino. C'è un'analisi delle risorse umane disponibili, quindi c'è una classificazione delle persone dell'ente sia come categoria di appartenenza, piuttosto che come sesso, piuttosto che suddivisa per i vari settori nei quali le persone operano. C'è un'indicazione dei costi globali del costo del personale. Scusate. E poi c'è un paragrafo che riguarda l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi svolti dal Comune, quindi partiamo dalla gestione del servizio rifiuti, che dà un'evidenza di alcuni dati che riguardano la raccolta piuttosto che la produzione, il numero di utenze domestiche servite, il numero di utenze non domestiche, la percentuale di raccolta differenziata, ecco, da queste indicazioni. Come viene svolto e quali sono le caratteristiche principali del servizio di teleriscaldamento, dell'illuminazione pubblica, dei parcheggi, dell'illuminazione votiva, del trasporto pubblico, della distribuzione gas, della distribuzione del servizio idrico, della raccolta delle acque reflue, del sistema cimiteriale, il servizio degli asili nidi, di ristorazione, di residenze, i servizi di RSA, quindi residenza sanitaria assistenziale e impianti sportivi. Fa poi un presupposto, un elemento che era necessario individuare nell'ottica del DUP, o meglio della contabilità armonizzata, è il gruppo di amministrazione pubblica, quindi secondo dei criteri che sono definiti nelle normative occorre individuare quali sono le società partecipate che influenzano l'attività e il governo del comune, e sono quelle società che sono direttamente o indirettamente partecipate dal comune e che poi troveranno riscontro nel rendiconto del bilancio consolidato del comune. Nel 2017 sarà il primo anno in cui verrà steso un bilancio consolidato, quindi un bilancio che non riguarderà solo i dati economici e finanziari del comune, ma anche di tutte le partecipate direttamente o indirettamente, e quindi secondo certi criteri si è dovuto individuare quali sono queste questo, il gruppo di amministrazione pubblica, cioè le società che fanno parte e che dovranno essere considerate nel bilancio consolidato. Bilancio consolidato che verrà steso, la prima versione sarà nel 2017 con i dati di bilancio consuntivo del 2016. Direi che sulla parte strategica non c'è nient'altro. La parte, ovviamente sono previste delle rendicontazioni dei risultati e quindi sono previste delle rendicontazioni dei risultati, quindi la verifica di cosa, dell'andamento di quanto descritto nel DUP, sia a livello annuale, quindi con tutta la verifica del perseguimento degli obiettivi da parte del personale, in corso di mandato attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato e poi a fine mandato attraverso la relazione del documento di fine mandato. Ecco, siamo a pagina 80 e da qui comincia la parte invece il DUP, che è la parte operativa del DUP e che è la parte più corposa perché entra nel merito, appunto, come dicevamo, di tutte le missioni, quindi per ogni missione viene descritto qual è i programmi che appartengono alla missione, quindi una missione fatta da n programmi, da 1 a n programmi, e nell'ambito di ogni programma si declinano gli obiettivi operativi. Quindi il programma si identifica qual è l'obiettivo che si intende raggiungere e gli obiettivi operativi individuano come si intende raggiungere quell'obiettivo strategico. E quindi descrive qual è c'è una descrizione del programma piuttosto che dell'obiettivo, la motivazione delle scelte, c'è una suddivisione eventualmente dei risultati che si ottengono nell'arco del triennio, quindi 16, 17, 18 o 19, o 18 perché la parte operativa copre 3 anni, ma poi di fatto ha validità ogni anno, può essere rivista, ecco, per adeguare i programmi e gli obiettivi a quelle che sono delle evidenze che sono emerse. Quindi qui per ogni missione c'è tutta l'elencazione dei programmi e degli obiettivi e quindi si arriva, ovviamente siamo a pagina 262. Poi ci sono, ecco, terminata tutta questa descrizione di dettaglio, c'è l'ultima parte della sezione operativa del DUP, i cosiddetti indirizzi agli organismi partecipati, cioè dà evidenza di quali sono gli indirizzi che il Comune dà a tutte le società partecipate, sia in termini organizzativi, sia in termini di economico e finanziario. Poi fa una valutazione, perché il DUP sta guidando la stesura del bilancio di previsione 2016, quindi dà un'evidenza di quali sono, una valutazione dei mezzi finanziari, delle fonti di finanziamento che sono previste per l'anno corrente, quindi sia per la parte tributaria, parte corrente, extratributaria, trasferimenti, sia in conto parte corrente che in conto capitale, e dà evidenza di quali sono, del fabbisogno di risorse finanziarie per la copertura di tutte le spese, quindi gli stanziamenti di spesa. Tra l'altro quest'anno nel bilancio di previsione che viene compilato secondo, a questo punto siamo entrati a pieno e quindi viene applicato totalmente le nuove regole del bilancio armonizzato e quindi abbiamo adottato delle modalità per la definizione del bilancio di previsione nuove ma che aiutano così nella stesura del bilancio, nell'individuazione degli stanziamenti di spesa, quindi abbiamo suddiviso in spese cosiddette rigide, che sono quelle che sono assolutamente indispensabili per il funzionamento dell'ente, e quindi quali per esempio le spese del personale piuttosto che le spese per le risorse energetiche, quindi piuttosto che tutte le manutenzioni fisse per il funzionamento di tutta la struttura, da altre spese che abbiamo considerato flessibili in quanto sono soggette appunto a delle scelte di tipo politico. Abbiamo poi individuato, ci sono delle spese straordinarie, quindi che qualora fosse necessario sono state individuate puntualmente, e poi tutte le spese che derivano dalle spese vincolate, quindi sono tutte le spese sono state appostate i finanziamenti negli anni precedenti, ma che poi si realizza l'opera o l'attività si realizza negli anni successivi, quindi queste sono da considerarsi spese vincolate. C'è nelle ultime pagine si dà evidenza degli equilibri di bilancio, quindi equilibrio di bilancio per il 2000, cosa prevediamo per il 2016, quindi c'è una prima ipotesi, ecco, questo documento è stato compilato poco più un mese e mezzo fa, ecco, si è concluso un mese e mezzo fa, quindi questo documento fotografa laddove troviamo delle ipotesi di equilibrio di bilancio sia di spesa che di entrata a quelle che erano le conoscenze di un mese e mezzo fa, quindi già anche con la conoscenza in virtù della legge di stabilità non era possibile aumentare nessun tributo, quindi gli introiti tributari sono bloccati, quindi non c'è possibilità di fare nessun aumento di tributo. Quindi dà evidenza del come si raggiunge il vincolo, il pareggio di bilancio e poi da ultimo parla della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, ma che si rifà sostanzialmente a degli articoli dei decreti di legge. Ultimissima parte è il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, quindi dà un'evidenza di quale delle possibili alienazioni che potrebbero essere realizzate nel corso del 2016 e quindi delle possibili alienazioni che potrebbero essere fatte per tipologia di bene e la valutazione del bene stesso. Ecco, questo è il DUP, scusate la carrellata veloce, ma proprio spero così di essere stato abbastanza esaustivo, ma soprattutto ecco, se non è chiaro la costruzione e l'articolazione, no? Per missioni, programmi, obiettivi, è sicuro che anche noi abbiamo fatto un po' di fatica a entrare nel merito e quindi a guidare tutta la struttura, entrare nel merito nella definizione e descrizione di tutti questi elementi, ecco, sono qua e quindi possiamo pronto a darvi tutte le delucidazioni che ritenerete opportuno. Grazie.
Allora, grazie Assessore Manzi. Sempre molto didattico. So che voleva esserci... No, nel senso era un complimento, perché sono comunque argomenti poco chiari a volte, no? Aveva chiesto subito la parola la consigliera Lanfredi, poi chiaramente comincia il dibattito, se volete intervenire. Prego.
Grazie Presidente. Volevo una delucidazione su alcuni punti relativi alla prima parte. Così in modo molto superficiale ho notato per esempio che dalla fotografia che ne esce Cremona ha avuto un reddito medio pro capite in calo, un tendenziale invecchiamento della popolazione. Anche diciamo il tasso di disoccupazione non ha avuto grossi miglioramenti. E una cosa che mi ha colpito, di cui volevo chiedere spiegazione, come mai il tasso di incidenza dei dipendenti dell'ente rispetto al numero di abitanti è cresciuto anziché essere diminuito. Grazie.
Allora, do la parola subito al consigliere Zanardi e poi dopo risponde tutto insieme magari. Va bene.
Sì, no, io chiedevo, ovviamente premetto che è ignoranza mia tutto ciò, però volevo capire dall'assessore un po' il metodo di questa cosa. Allora, io non ricordo, però ripeto, è ignoranza mia, evidentemente sono cambiate le norme, che questo documento fosse prima prodotto e soprattutto passasse in ufficio di presidenza. Adesso la presidente mi confermerà questa cosa. Io non ricordo nel mio passato che si facesse questa cosa, non ricordo se l'abbiamo fatta l'anno scorso. Quindi se non lo ricordo è perché non è stato fatto. Ok, quindi è il primo anno che questo documento passa in ufficio di presidenza e va bene. Però, ora io fermo restando che ovviamente andrà benissimo e quello che c'è scritto in 291 pagine sono sicuro che sia corretto al 100%, però parliamo un po' di metodo, assessore, cioè se un documento di 291 pagine deve essere presentato a 10 persone che almeno quanto me, ma sicuramente sono tutte migliori di me, non penso che abbiano letto e sappiano esattamente tutto di 291 pagine in un'unica seduta, che giustamente la Presidente ha calendarizzato in mezz'ora perché dopo c'è quell'altro. Cioè, voglio dire, ieri in un'ora e un quarto abbiamo discusso di due righe su Pozzaglio. Convenzione banalissima con un minimo di discussione. Cioè, se devo fare un paragone fra un oggetto portato in una commissione ufficiale con tanto di consiglieri eletti con 291 pagine rispetto a una convenzione di Pozzaglio di due pagine, o le cose, se per legge doveva questa cosa passare in ufficio di presidenza, o si fanno le cose con un po' di programmazione, in modo che anche noi non ci si dia una cosa e veniamo qua a dire di sì, che va benissimo e sicuramente quella cosa lì passa, perché sfido chiunque a dirmi un riassunto di quello che c'è scritto nelle 291 pagine. Quindi o prepariamo le cose, una, due, tre, quattro sedute, non lo so, quello che la democrazia chiede, dato che dobbiamo passare attraverso una commissione, non è una scelta mia, non è neanche della Presidente, oppure non facciamo finta, cioè venite, schiacciate il bottone, dite sì voi e noi diciamo no, o viceversa, quello che volete, e finiamola lì. Cioè non vedo la proporzione fra un documento importantissimo e che ha sicuramente dovuto avere un lavoro importante da parte dell'assessore, dei dirigenti, del sistema, e una commissione di mezz'oretta in cui noi in maniera, o almeno io in maniera poco, con poca conoscenza, è mia colpa, lo ammetto, però sfido chiunque a dimostrarmi quello che, il contrario di quello che sto dicendo, si debba fare in mezz'ora. Quindi la domanda è questa, cioè o quel documento ha una rilevanza importante, e sicuramente ce l'ha, e se deve passare attraverso i capigruppo, si fa un minimo di programmazione, un giorno la si presenta, il giorno dopo, la volta dopo si discute, la volta dopo si vota, cioè dato che c'è espressione di parere, quindi si prevede un voto oggi, non è solo un racconto. Ora, o si li fa in maniera che sia consona all'importanza del documento, o se no, permettetemi, ma sfido chiunque di voi a dirmi cosa c'è scritto nelle 291 pagine. Quindi, è ovvio che non si possono fare 20 uffici di presidenza, però forse uno di mezz'ora, sinceramente, cioè un minimo di dignità alla commissione stessa. Questo io parlo in generale, ovviamente, è la mia opinione, però se quella cosa ha un peso, diamo peso alla procedura. Se non ha un peso, fu finta di niente. Questo come concetto generale. Non ce l'ho con nessuno, dico solo che se il sistema impone di far passare quella cosa attraverso questa commissione, in mezz'ora così, senza sapere cos'è, cosa non è, mi sembra obiettivamente pochino.
Allora, grazie. Sì, poi in merito a questa cosa le risponde il segretario, perché è più che altro stata una questione di procedure il primo anno, per cui do la parola al consigliere Everett e poi al consigliere Bonali. Prego.
Consigliere Zanardi, se vuole spiego. Io ho capito tutto, io te lo spiego in greco però, perché in italiano non l'ho capito, in greco però sì. Due domande semplici. Se questo documento qua, tutto questo lavoro, è una scelta amministrativa o per legge che si deve fare, e qual è il risultato finale? Che cioè uno dice, beh, vado a migliorare, non so, le spese del 10%, vado a migliorare l'efficienza degli uffici del 10%, cioè qual è il traguardo toccabile, toccabile con le mani, cioè io non giro tanto le parole, io faccio domanda. Poi se volete ve lo spiego in greco, però in italiano no. Grazie.
Mi dà la parola al consigliere Bonali, siccome sono domande di richiesta tecnica, chiariamo immediatamente che cos'è, perché è una cosa nuova e quindi è meglio che chiarisca il segretario. Prego.
Allora, buonasera. No, solo per dire che questo documento unico di programmazione, in realtà, in base alle nuove disposizioni legislative che hanno introdotto l'obbligo del bilancio armonizzato, non è altro che il documento che sostituisce la relazione previsionale programmatica. Se voi ricordate, il bilancio di previsione vecchia maniera, quindi parliamo per noi fino allo scorso anno, tra gli allegati prevedeva il bilancio pluriennale e la relazione previsionale programmatica. Ora, l'impostazione sia dal punto di vista finanziario, sia degli allegati che accompagnano il bilancio, da quest'anno cambia. Ma cambia perché esistono delle norme di legge in tal senso, e il documento unico di programmazione sostituisce in toto la relazione previsionale programmatica, quella che in gergo si usava a definire la RPP, la famosa RPP. Si presentava in consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione. Quindi è ovvio che, e in questo ha perfettamente ragione il consigliere Zanardi, un documento del genere, visto come allegato del bilancio di previsione, giustamente richiedeva allora diverse sedute di discussione, perché si parlava del bilancio di previsione. Cosa cambia oggi rispetto al passato, e quindi perché si è ritenuto che potesse essere l'ufficio di presidenza e non la commissione bilancio l'organo più competente? Allora, in questo momento questo documento non ha riferimenti diretti al bilancio di previsione, è un documento meramente programmatico, nel quale vengono riportati obiettivi strategici, che sono gli obiettivi che una volta si chiamavano programmi o progetti contenuti nella relazione previsionale programmatica. Non avendo quindi diretti riferimenti di carattere economico-finanziario, si è ritenuto che l'ufficio di presidenza fosse sicuramente l'organo meglio deputato a valutare la correttezza della stesura di questo documento ed eventualmente entrare nel merito dei contenuti rispetto alla commissione bilancio, che invece si occupa più della parte economico-finanziaria, proprio perché nell'ufficio di presidenza è rappresentata la massima espressione del Consiglio Comunale, quindi capigruppo. Sul numero delle sedute, allora posso dirvi solo come procedura, perché non entro nel merito, non tocca a me entrare nel merito di questa eccezione. Vi dico solo che la legge prevede che il documento unico di programmazione debba essere approvato dal Consiglio Comunale prima dell'adozione del bilancio di previsione. Questo perché? Perché mentre nel passato la relazione previsionale programmatica camminava contestualmente al bilancio di previsione, quindi veniva adottata dalla Giunta e presentata al Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, quest'anno l'approvazione del DUP deve precedere l'adozione del bilancio, perché la logica del legislatore è questa, cioè il bilancio di previsione si costruisce sulla base di quelle che sono le indicazioni contenute nel DUP. Quindi prima di approvare il bilancio mi devi dire quali sono gli obiettivi che l'ente si prefigge di raggiungere. Una volta che tu mi dici quali sono gli obiettivi che l'ente ti prefigge di raggiungere, sono gli obiettivi strategici contenuti nel DUP, che poi verranno declinati in obiettivi gestionali del piano esecutivo di gestione, allora puoi passare alla predisposizione e approvazione del documento contabile. Quindi, allora, rispetto all'aspetto procedurale e di istruttoria dell'ufficio di presidenza in qualità di commissione, ritengo che l'ufficio di presidenza possa e debba prendere atto della regolarità dell'istruttoria e quindi della presentabilità dell'argomento in Consiglio Comunale. È ovvio che su un argomento del genere, che è un argomento importante dal punto di vista politico perché pone le basi per la costruzione del bilancio, è giusto, è assolutamente giusto che ci sia in Consiglio Comunale una idonea rappresentazione dei contenuti di questo documento da parte degli assessori. Secondo me è giusto che ogni assessore esponga al Consiglio Comunale, in realtà forse più in Consiglio Comunale perché è più il luogo del dibattito politico, però condivido, almeno dal punto di vista tecnico, non sto facendo considerazioni politiche, ma dal punto di vista tecnico condivido la richiesta dell'assessore, del consigliere Zanardi, perché è un documento importantissimo questo ed è giusto che meriti l'attenzione politica in sede di presentazione prima e di dibattito dopo.
Allora, grazie. Sicuramente, poi anche essendo nuovo, essendo un documento nuovo, quest'anno prendiamo le misure e poi se verrà confermato nella norma, l'anno prossimo cercheremo senz'altro di migliorare anche l'approccio dal punto di vista della discussione. Io ho ancora in coda dei consiglieri, voleva già rispondere lei? Prego.
Solamente un chiarimento da chiedere alla consigliera Lanfredi. Mi diceva per il tasso di incidenza del personale su abitanti, spese del personale che diminuiscono, cioè l'indicatore diminuisce.
Sì, sì. Scorrendo le pagine, ho visto che c'era
Avevo notato che in base al numero di abitanti l'incidenza delle spese del personale aumentavano anziché diminuire, almeno sulla coppia che ho ricevuto io ho notato questo.
L'indicatore qui che abbiamo è l'indicatore è spese del personale diviso il numero di abitanti. Nel 2012 era 357, nel 2013 348, nel 2014 339. Quindi diminuisce, ecco. Quindi
anche rispetto alla spesa complessiva, alla spesa corrente.
Sì, sì, anche rispetto alla spesa del personale, rispetto alla spesa corrente, quindi titolo 1, no? Quindi tutta la spesa corrente diminuisce. Sugli altri indicatori è vero, cioè sono ineluttabili, cioè sono da vedere, cioè sicuramente la popolazione, c'è un'incidenza di popolazione che aumenta d'età, questo sicuramente. Ma questi sono proprio gli indicatori che ci servono anche per fare programmazione e definire le strategie. Cioè è chiaro che questo ci dà un indicatore, un'indicazione importante di indirizzo.
Procederei innanzitutto con una verbalizzazione. Alle ore 17:42 è entrato il consigliere Sozzi. Adesso in coda abbiamo Bonali, poi il consigliere Giovetti e ha chiesto la parola anche il consigliere Manfredini. Prego Bonali.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Nel senso, colgo la sollecitazione di Zanardi, però devo far rilevare che mi sembra che ho controllato la mail, è arrivato il 5 di gennaio il link per andare a scaricare il DUP, quindi secondo me il tempo per leggerlo c'era ampiamente e anche di appuntarsi eventuali obiezioni da fare poi in sede, nelle sedi opportune o eventualmente anche visto che non so, se ci fossero state non so, problematiche clamorose, chiedere agli eventuali assessori durante questo mese. E chiedo anche se, ad esempio, da quando è stata convocata questo ufficio di presidenza come commissione, è stata avanzata questa proposta, perché se in questi ultimi 5 giorni, da quando è stata convocata questa commissione, fosse arrivata magari questa sollecitazione, magari si sarebbe potuto intervenire. Se però viene presentata solamente adesso, mi sembra un po', come dire, una scusa per non affrontare il tema, se ci sono dei temi da affrontare. Ecco, tutto qua.
Allora, la parola al consigliere Giovetti.
Grazie Presidente, mi dispiace continuare una sorta di polemica sulla forma più che sul contenuto, ma Forse mi ho capito male, ma questo documento andrebbe approvato entro il 15 di febbraio, mi pare di aver capito, ha detto lei all'inizio. No, ecco, sì, perché la domanda sarebbe conseguente a questa data qui. Ho sentito un 15 di febbraio che significava allora all'inizio.
No, diciamo, allora, ad oggi il termine di approvazione ultimo per il bilancio di previsione 2016 è il 31 marzo. Si parla già di una. Il governo ha già anticipato l'intenzione di differire il termine di approvazione al 30 aprile, ma c'è addirittura una richiesta dell'ANCI che chiede al governo di spostare i termini non al 30 aprile ma al 30 giugno. Ora, di ufficiale al momento non c'è nulla. Di ufficiale c'è ad oggi che il bilancio va approvato entro il 31 marzo. Questo vuol dire che il termine ultimo per l'adozione del bilancio di previsione in giunta da parte della giunta ai comunali dovrebbe essere 20 giorni prima della scadenza, quindi il 10 marzo, per dare poi la possibilità ai consiglieri di fare... sì. Ecco, quindi il termine ultimo in realtà per l'approvazione del DUP dovrebbe essere non oltre il 9 di marzo, questo per consentire alla giunta di adottare il bilancio di previsione il 10 di marzo. Ora, la scelta del 15 di febbraio è stata una scelta politica di anticipare i tempi per l'approvazione del bilancio.
E proseguo. Quindi, no, ho capito, quindi entro il 15 di febbraio andrebbe approvato. Quindi suppongo che andrà in consiglio settimana prossima. E a maggior ragione, come ha sostenuto Bonali, visto che è arrivato il 5 di gennaio, potremmo parlarne anche un po' prima.
Un attimo, scusami, il 5 gennaio, Presidente, io non ho ricevuto nulla. No, lui ha detto gennaio. Lui ha detto gennaio. Se l'hai sentito, correggiamolo prima. No, no, ma il documento, sto dicendo, io non l'ho visto il 5 gennaio.
A me è arrivato con la convocazione di stasera.
No, io non l'ho visto, ma sto parlando di Zanardi.
No, a me è arrivato con la convocazione di stasera.
No, no, certo. Comunicato a tutti i consiglieri. Il 31 dicembre non è una data utile. Io ero un po' fuori Italia. Però, ho capito. Va bene. Però al di là di quello, il 5 gennaio non ricordo nessun documento. Tutto qua.
Trasmette in allegato comunicazione di deposito dalla sezione strategica del DUP 31-12.
Okay, quindi questa è questa cosa.
È già depositata. Okay. Sì, perché sì, è stato approvato dalla giunta il 30 dicembre.
Sì, sì, io l'ho allegato il 5 febbraio. Con le 291 pagine c'è il 5 febbraio.
No, no, beh, concludo semplicemente per stigmatizzare l'episodio. Ricapitalo che sia il 5 di febbraio, quindi 3 giorni prima della commissione, o il 5 di gennaio, o non avere il tempo durante il mese di gennaio di trovarci, adesso non so, qui ballo un mese, però in un caso e nell'altro non credo che ci sia stato molto rispetto all'ufficio di presidenza. Grazie.
Allora, diamo la parola al consigliere Manfredini.
Grazie. No, credo che il documento sia estremamente importante e rilevante. Fra l'altro, come dire, anche a livello aziendale, sono documenti che vengono tutti gli anni fatti, perché sono appunto i documenti che, come dire, danno l'indirizzo strategico su un periodo medio-lungo. E questo documento, io, come dire, non l'ho letto tutto, ma come dire, ne ho letto varie parti, fra l'altro mi sembra anche come dire, interessante, fatto bene, forse in alcuni punti, come dire, eccessivamente dettagliato rispetto a quelle cose che sono abituato a leggere sempre a livello aziendale. Il tema credo sia appunto quello di che in pratica non sono altro che le linee programmatiche del sindaco che vengono riprese e vengono, fra virgolette, attuate, cioè vengono presentati i piani di concretizzazione di queste linee, oltre ad avere una visione generale dell'ambiente esterno, perché è evidente che un comune non è che opera in maniera avulsa dalla realtà, ma opera in un contesto che è il contesto che influenza anche l'attività del comune stesso. Quindi mi sembra estremamente importante e doveroso il fatto che ci sia una premessa iniziale che parli appunto delle condizioni generali dell'ambiente in cui il comune si trova ad operare. Detto questo, appunto, credo che probabilmente il fatto che è un documento nuovo, il fatto che è la prima volta che viene adottato, perché io per dire quel documento qua l'avrei visto benissimo all'inizio del mandato del sindaco, perché in pratica viene tracciata la linea strategica le linee programmatiche, esatto. Esatto, che in pratica è come un'estensione, uno sviluppo, ecco, uno sviluppo di queste cose. Ecco, se si riesce a trovare una modalità, diciamo così, per dar valore a questo documento e per, come dire, tenuto conto proprio della sua importanza, credo che possa essere importante, perché a voler vedere è un documento su cui si può parlare una giornata intera. Cioè come cosa. Comunque, ecco, dal mio punto di vista credo sia estremamente interessante, estremamente importante, e appunto se si riesce a valorizzare in qualche maniera, cioè al di là di questo momento che necessariamente, come dire, cioè, non è che possiamo stare qui fino a stanotte, però anche non so se nel Consiglio Comunale si vuol trovare uno spazio adeguato, ecco, per presentarlo nella sua maniera.
Beh, senz'altro avrà lo spazio che è riservato a una deliberazione, per cui tutti i consiglieri potranno intervenire e che la Giunta eventualmente rispondesse poi, cioè potrebbero eventualmente presentare, fare la presentazione ognuno per la sua parte, come in effetti si dovrebbe fare anche per il bilancio, e poi lasciare una discussione. Adesso magari valutiamo poi successivamente come possiamo prevedere la discussione di questo argomento. Ora io adesso non trovo i link, però so che l'ufficio giunta aveva spedito i link. Adesso non lo cercavo mentre stavate parlando, ma non l'ho trovato. E lei l'ha ricevuta?
12 gennaio.
Ok, 12 gennaio. Certo, no, beh, sono una risma di fogli per tutti. Consigliere Zanardi, prego.
Va benissimo, cioè, ma qui nessuno sta giudicando chi lavora meglio come consigliere, evidentemente io ho dell'altro da fare, però il concetto è che allora non facciamo le commissioni, ognuno di noi a casa fa i compiti, viene qua e vota in 5 secondi, va bene, per carità, è un'ipotesi di procedura che si può fare, ognuno a casa studia durante la notte o quando ha tempo, al di là della famiglia, del lavoro e di tutto il resto, e viene qua 5 secondi netti, schiacciamo il bottone, è un metodo, però non mi hanno insegnato la struttura di cui ho fatto parte per anni e di cui faccio parte, che non ho certo inventato io, non mi ha insegnato che funziona così, anzi, quando giustamente ero dall'altra parte e i consiglieri mi chiedevano una certa disponibilità di tempo e di luogo per fare le cose che giustamente bisogna fare, è sempre stata data, e giustamente all'interno di un sistema che prevede procedure. Ora, semplicemente il concetto è: questa cosa è importante, mi sembra di sì, è corposa, mi sembra di sì, diamogli lo spazio consono, sono d'accordo con così Manfredini, ecco, poi non sto dicendo che dobbiamo fare 10 sedute da qua al 15 febbraio, ovviamente no, però dato che i tempi ci sono e le proroghe probabilmente ci saranno, però anche se non ci saranno, comunque c'è qualche giorno in più, perché mi sembra che abbia detto che scuola 9 marzo come limite ipotetico, quindi un attimino più di valore alla cosa, dopo la presentazione, un giorno di discussione con poi la votazione, ecco, tutto qua. Noi adesso andiamo a votare una cosa che va benissimo, qualcuno doveva probabilmente impegnarsi a conoscerla meglio prima, però non è quello il metodo che di solito viene utilizzato, tutto qui. Poi per il Presidente è una cosa nuova, ci mancherebbe altro, dico solo che merita l'attenzione, e se merita diamogliela, tutto qua.
Ci sono altri interventi in merito? Allora, sì, posso dare la parola un attimo all'assessore Manzi. Allora, i link, ripeto, sono stati inviati. Come dicevo prima, è una questione, è un argomento nuovo, per cui è un documento nuovo che non è mai stato presentato nelle amministrazioni, per cui non c'è un precedente. Allora, possiamo solo migliorare, possiamo dare spazio maggiormente in Consiglio Comunale. Questo mi sembra l'unico modo per venire incontro alle osservazioni di tutti i consiglieri. Adesso sto anche guardando il segretario se mi dice che lo possiamo fare, quindi assolutamente sì, perfetto. Assessore Manzi, prego.
No, solo per concordo con il segretario, con quello che è stato detto, che il documento è assolutamente molto molto importante, perché delinea e definisce le linee strategiche, no? Operative, da cui discendono poi l'operatività dell'amministrazione, quindi assolutamente un documento di estremo interesse ed è importante, e deve trovare la sua coerenza a partire dalle linee programmatiche del sindaco e quindi proseguire su tutto il percorso dell'amministrazione. Vi assicuro che non è stato il primo anno che è stato redatto, quindi con tutte le difficoltà del caso, no? Anche interpretare esattamente le normative, come la normativa intendeva poi che fossero esplicitate tutti i contenuti. Per una miglior comprensione, comunque, lasciatemi un suggerimento, mi permetto di darlo, è che sicuramente il documento andrebbe letto, perché anche un'illustrazione così che non può che essere poi che un'illustrazione sommaria, altrimenti veramente impiegheremo ore e ore e ore di tempo per poter entrare nel merito dei vari aspetti. Io sono certo che nel momento in cui cominceremo a entrare nel merito ci saranno n domande che ne scaturiscono, no? Per cui sicuramente quello che è necessario per velocizzare un po' tutto il processo è una lettura preliminare, e poi che troverà i giusti riferimenti poi in quelle che saranno le illustrazioni che verranno fatte dai vari assessori, eventualmente nell'ambito del Consiglio Comunale. Però è assolutamente, permettetevi di suggerirlo, è assolutamente indispensabile una lettura preliminare, ecco, di questo documento, altrimenti diventa estremamente difficile entrare nel merito.
Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione. L'ufficio di presidenza, che apriamo tra 10 minuti, deciderà le tempistiche di discussione di questa deliberazione. Quindi possiamo, vi annuncio, nel senso che adesso stiamo verificando, possiamo anche trovare una metodologia di discussione quasi affine al bilancio. Adesso vediamo un attimo come meglio fare. Allora, procediamo alla votazione. Pronta lei. Dunque, favorevoli? Manfredini? 5. Bona, Rodolfo, Partito Democratico, 12. Bonali, sinistra, per Cremona, via. 1. Fiamma, Renato, 2. Quindi voti favorevoli dovrebbero essere 20. Ok. Contrari? 0. Astenuti? Allora, Sozzi, Obiettivo Cremona, 3. Signora Lanfredi, Movimento 5 Stelle, 1. Nuovo Centrodestra, Fasani, 1. Fanti, Lega Nord, 2. Gruppo Misto, Componente Minoranza, Zanardi, 2. E Giovetti, Forza Italia, 3. Per cui dovrebbero essere 12 per differenza. 12. Quindi favorevoli 20, contrari 0, astenuti 12. Sì? Certo. Allora, prego Fasani. Prego Fasani, prego.
Sfrutto l'ufficio di presidenza per dare ufficialità alla richiesta. E poi perché penso che in fondo sia un argomento che tocca. Allora, mi giunge voce da diversi soggetti che sono attualmente inseriti come dipendenti di Cremona Solidale, azienda speciale, che si stanno svolgendo dei lavori a livello edilizio e di spostamenti di uffici, comprensivo di rielaborazioni di parti, diciamo anche legate all'impiantistica tecnica, e che questi lavori, tuttavia, da una prima ricognizione così volante, stanno venendo eseguiti in assenza di titoli abilitativi, sia per quanto riguarda le conformità tecniche degli impianti, sia per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi e tecnico-sanitari relativi ai pareri di ASL e quant'altro. Allora, premesso che secondo me è di tutto interesse andare a verificare che questa cosa non sia vera, perché un ente pubblico non può permettersi di agire come poi spesso rimprovera ai privati di fare quando qualcuno viene beccato senza i permessi. Mi risulta anche che questi ordini, così da come è stato detto, ovviamente qui io devo porre la questione in forma assolutamente ipotetica e nell'interesse della curiosità ma anche della responsabilità di ciascuno di noi, siano derivanti direttamente da ordini che provengono dal direttore generale. Allora, io premetto che ovviamente non mi assumo la responsabilità di dire è stato lui a ordinare e non ci sono i titoli, chiedo semplicemente che venga verificato questo fatto, che tanto ormai è scritto nella pietra come tempistiche, perché ad oggi non mi risultano presentati richieste di titoli abilitativi, mentre ci sono testimonianze vive di persone che hanno visto muovere materiale edile e spostamento di personale. Non sto a elencare la pletora di pareri e di abilitazioni che occorrono da parte degli enti quando si entra nella trasformazione di un addirittura luogo dedicato ad attività sanitarie e quant'altro. La complessità è enorme, molto più di un'abitazione normale. Io chiedo che sia fatta luce su questo fatto, cioè se è vero chi ha ordinato i lavori, se ci sono i titoli, se non ci sono perché non ci sono, e soprattutto di fermare immediatamente questi lavori qualora non fossero perfettamente in regola con il nostro ordinamento, perché è gravissimo se è così che un ente pubblico si comporti in un modo che di solito è tenuto del quale di solito è tenuto a verificarne la compatibilità e la regolarità sotto il profilo tecnico. Tutto qui. Penso che l'ufficio di presidenza sia il posto giusto, tra l'altro, perché è il luogo dove, come in maniera laica, le forze politiche si possono riunire su un argomento che è tecnico. Grazie.
Allora, va bene, siccome allora verificato che appunto l'ufficio di presidenza è la commissione per eccellenza per quanto riguarda gli affari generali e il controllo delle partecipate, per cui a parte il fatto che una cosa che l'ufficio di presidenza dovrebbe fare e adesso faremo, è anche quella di ogni anno fare un giro dei vari enti dove noi abbiamo nominato amministratori e quindi fare una verifica di tutti. Quindi, se voi siete d'accordo, io posso eventualmente, su sollecitazione del consigliere Fasani, scrivere una lettera dicendo che appunto è l'ufficio di presidenza che fa questa richiesta e poi è gli uffici competenti e poi vediamo. Eventualmente possiamo anche successivamente valutare di chiedere al Consiglio di venire a venire a parlarne. Guardi, in ufficio di presidenza.
Presidente, prego. Velocemente, perché è molto più facile. Basta chiedere quando hanno iniziato i lavori, che lavori sono e che titoli abilitativi hanno conseguito per poterli svolgere. Da lì l'equazione è veramente banale, cioè giuridicamente si va a vedere se modifico degli impianti è una scia, c'è bisogno ad esempio dello schema impianti elettrici depositato prima dell'inizio dei lavori. Se c'è, bene, se non c'è vuol dire che si sta infrangendo in qualche modo.
Via Brescia.
Via Brescia, sì, esatto.
Prego, consigliere Bonali.
Sì, assolutamente d'accordo sul fatto che ci debbano essere tutti i titoli abilitativi. Se esistono magari qualche elemento in più che può essere fornito a chi deve cercare cose, perché immagino che all'interno del soldi possano esserci mille tipi di lavori, non lo so assolutamente, ma se magari si sa esattamente, non so in base alle informazioni che ci sono, che i lavori sono a palazzina 1, 2, 3, 4, vabbè, insomma, questo appunto in base alla richiesta magari può esplicitarla meglio e magari aiutare la ricerca di questa cosa.
Consigliere Giovetti.
Sì, Fasani mi ha assegnato una cosa della quale per verità ho avuto anche conoscenza anch'io, anche se sotto un aspetto un po' diverso, non so se si riferisce alla stessa cosa. Io ho saputo che una sala che è utilizzata per il ristoro e per l'attività ludica e animativa dei pazienti si è trasformata in ufficio. E mi risulta anche che all'ASL nessuno sappia nulla. Quindi c'è stato un cambio di destinazione d'uso, così mi risulta, per l'amor del cielo. Metto anche ipoteticamente, come dice Fasani, chiaramente lui l'ha sollevata la cosa, io non posso far finta nel mio ruolo di pubblico ufficiale di nulla. Però nel momento in cui la sottolinea lui, la sottolineo anch'io, mi risulta che una sala che è utilizzata per lo svago e per l'attività ludico-animativa degli pazienti sia stata trasformata in un ufficio. Tra l'altro mi risulta anche che all'ASL non ci sia nessuna richiesta di destinazione d'uso. Voi sapete che al di là di quelle che sono le scie, eccetera, eccetera, l'ASL viene lì a Cremona Solidale con la piantina e dice: qui cosa c'è? Un bagno, una camera da letto, la sala ristoro, eccetera. Ah, qui c'è la sala ludico per gli ospiti. No, ci sono gli uffici. Come? Noi abbiamo... Signori, attenzione, eh? Attenzione.
Io ho chiamato proprio 2 minuti fa l'architetto Masserdotti per segnalargli subito quanto è stato riportato e mi ha assicurato che domani mattina, nella prima mattinata, farà effettuare un sopralluogo congiunto con gli agenti della polizia locale. Quindi domani mattina verrà effettuato questo sopralluogo e vedremo.
Va bene, e appunto in qualità di organo di controllo anche delle partecipate valuteremo anche eventualmente un incontro poi chiarificatore, se siamo tutti d'accordo. Ok, allora io direi che possiamo chiudere questo ufficio di presidenza alle ore 18:12.